Bentrovati cari radioascoltatori e radioascoltatrici, sono Aldo Guidi con Chiara Palumbo e ciao, alla console di regia Lorenzo De Luca.
Un new entry in regia, che bello oggi.
Sei un po' giù di
sono
voce.
Sono un po' giù di voce oggi, ma per fortuna è le magagne della stagione,
ecco.
Però per fortuna oggi lascio parlare, nel senso che oggi potremmo inaugurare una rubrica che si potrebbe chiamare Saronnesi Illustri.
Bene, bene.
Nel senso che oggi viene a trovarci in radio una saronnese con una bellissima storia artistica importante, lei si chiama Elena Lietti, forse qualcuno di voi la conosce anche, ma sicuramente la conoscete come attrice, l'avete vista sicuramente tanto al cinema, poi parleremo anche di cinema, ma la potete vedere in questi giorni in teatro, al Teatro Franco Parenti a Milano, dove torna in scena dopo 15 anni circa, con il primissimo spettacolo, almeno poi lei ci dirà meglio, ma il primo spettacolo di Filippo Timi con il suo gruppo storico, che oltre a Elena Lietti conta anche Lucia Mascino, Marina Rocco, in questo caso c'è anche Gabriele Brunelli. Allora è uno spettacolo, se avete visto in scena Filippo Timi avete presente che tipo di spettacolo può essere: surreale,
certo,
divertente, pieno di livelli di lettura. Ed è un Amleto, Amleto alla seconda o Amleto 2, visto che è un ritorno, ed è una rilettura fatta nel loro stile, appunto, di un Amleto che si accorge di essere un attore, quindi è un gioco in bilico tra recitazione e realtà che è veramente affascinante da vedere, anche perché è affascinante rivederli in scena insieme. Ed è appunto al Teatro Franco Parenti fino all'ultimo dell'anno, compreso la notte di Capodanno, quindi se ancora non sapete cosa fare la notte di Capodanno si può andare a brindare al Parenti. Ma noi adesso ci facciamo raccontare Amleto da Elena Lietti, che ci ha regalato qualche minuto in una giornata molto intensa, per cui vediamo se la troviamo.
Buongiorno a tutti.
Ecco, buongiorno, bentornata a casa, nel senso che oggi potremmo fare una specie di puntata Saronnesi Illustri, nel senso che Elena Lietti è saronnese, ma
assolutamente
si potrebbe dire da Saronno al mondo, nel senso che davvero hai una carriera sia teatrale che cinematografica che veramente valeva la pena di regalarci e regalarvi come anticipo di Natale, perché Elena Lietti adesso è in scena al Teatro Franco Parenti in Amleto alla seconda con Filippo Timi e il gruppo delle
alcuni
attrici,
favolosi colleghi,
esatto,
sì, Lucia Mascino, Marina Rocco e Gabriele Brunelli, che è una new entry in realtà della compagnia, ma che insomma si è già distinto per la capacità di adattarsi perfettamente all'habitat, che per noi è molto familiare ma che per lui insomma è nuovo.
E ha un sistema rodatissimo, perché questo spettacolo è un ritorno del tuo primo spettacolo, se non sbaglio, con Filippo, che risale al 2012, giusto?
2011. Sì, sì. Il mio debutto in Amleto, che era già stato in scena prima di me un anno con un'altra attrice, Paola Fresa, nel ruolo di Ofelia. Il mio debutto risale a Firenze nel 2011 e poi Milano.
Ecco.
Sì, Firenze La Pergola. Adesso non ricordo se debuttai al Franco Parenti o alla Pergola, ma insomma i due momenti così clamorosi, no? Perché sono entrambi teatri splendidi, mm-hmm, e anche molto affollati. Quindi i due debutti clamorosi miei di quell'anno sono stati Milano e Firenze.
Bellissimo.
E poi Roma, Ambra, Iovinelli, dove torneremo a gennaio.
Ecco, fantastico. Così potete anche segnarvi gli appuntamenti. Com'è questo ritorno? Come ci sei tornata? Come ci siete tornati? Com'è stato riprendere dalla prima volta ad adesso?
Ma è stato più facile del previsto, nel senso che io avevo molto timore, così per dirla in modo sintetico, di essere troppo più vecchia per fare ancora questo spettacolo, ma perché il personaggio mio è un po' l'unico, forse, rigorosamente shakespeariano, e che quindi ha una freschezza, una giovinezza, un'ingenuità che devono essere conservate. E io temevo di essere cambiata troppo, no? E invece devo dire che si è riproposto tutto in modo molto naturale, e quindi per quanto mi riguarda è stato davvero più facile di quello che immaginavo. Ed è stato poi un ritorno emotivamente molto forte, perché è stato l'inizio per un po' per tutti, mm-hmm, questo spettacolo, anche tutto sommato per Filippo, che aveva già fatto un suo lavoro che aveva fatto anni di teatro già, insomma, prima, che aveva già fatto un suo lavoro da solista, un monologo, ma questa è stata un po', forse, non so, non voglio parlare per lui, ma io credo il suo primo spettacolo un pochino più articolato, strutturato. Per Marina è stato un inizio, allora, e come per me, insomma, è stato un po' il punto di partenza di tante strade, un punto di partenza che avevamo condiviso allora e che ora ritorniamo a condividere, quindi il fatto di ritrovarci insieme è un patto emotivamente forte, ecco.
Bello, bellissimo. Allora, prima di tornare un attimo al cosa succede in scena, volevo però puntellare un punto, nel senso, tu hai parlato di personaggio molto shakespeariano, effettivamente. Questo spettacolo è uno spettacolo molto particolare, perché è uno spettacolo molto divertente, molto ironico, ma che ha sotto in realtà un'idea molto acuta, cioè un attore consapevole di essere condannato a recitare la stessa parte all'infinito, in qualche modo è consapevole di star fingendo, mentre la tua Ofelia è in qualche modo il personaggio che si rifiuta di credere che quello che sta facendo non sia vero, ed è un po' il grande tema del rapporto tra realtà e finzione. Tu, Elena Lietti, attrice, somiglia di più all'attore consapevole di essere attore o al personaggio che ha bisogno di credere veramente a quello che fa?
Temo di aver scoperto, ritornando in queste vesti, che sono ancora molto simile a Ofelia. temo, nel senso che è chiaramente una posizione più dolorosa, perché è meno distaccata dagli accadimenti, è più, appunto, si lascia attraversare molto di più. Però io, che pensavo di essere diventata una cinica disillusa, in realtà mi scopro che non lo sono diventato così tanto. Sì.
E forse ce n'è più bisogno anche, no? di non diventare cinici per essere un po' più autentici, non lo so, è una domanda che ti lascio lì, domanda da $1 milione.
Sì, c'è un prezzo da pagare, ma probabilmente serve, sì.
Ok, e a proposito, appunto, dicevamo, c'è però sopra un immaginario che è quello forse vostro di quando eravate ragazzi, un immaginario molto anni 90, molto leggero, molto divertente. Voi vi divertite, si vede adesso che vi divertite tantissimo in scena.
Sì.
Dimmi, scusa.
No, ed è contagioso.
Sì.
Io capisco che che quando è come quando vedi i bambini giocare, c'è un buon umore che ti contagia, ecco.
Sì.
Ci sto facendo un complimento,
sì,
paragonandoci,
no,
ai bambini che giocano, mi rendo conto, però è francamente è un po' quello che succede, cioè ci sono dei momenti in cui veramente ridiamo, io che un minuto dopo annegherò sono in quinta che rido perché Lucia fa in scena delle cose irresistibili che sono ed è difficile trattenersi e non goderne giocosamente ogni sera, ecco.
Assolutamente, e apre però un'altra grande domanda da un milione di dollari, nel senso che ci sono tanti piani di lettura di uno spettacolo così, c'è l'alto nel senso shakespeariano e c'è il basso della risata anche proprio, ammesso che alto e basso esistano, della risata anche proprio giocosa, molto libera. Come si tengono insieme in scena ma anche cioè, nel lavoro dell'attore questi mondi?
Ma
così
penso
diversi?
Che... penso che lo sforzo di comunque accettare il dramma che c'è in un testo come che si ispira ad Amleto, che è un testo violento, un testo luttuoso, che parla di una difficoltà esistenziale, ma anche di morte, di vendetta, lo sforzo di accettare quel livello lì, anche con tutta l'inadeguatezza, no? Di fronte a temi del genere, rende poi la parte giocosa anche bassa. Anche le scorregge di Lucia, del personaggio di Lucia, attrice assoldata ad Amleto per rappresentare l'uccisione del padre, le rende liberatorie, non rende quel livello lì non basso, ma liberatorio. Questo è quello che noi sentiamo accadere e che in realtà è confermato dalla reazione del pubblico, perché non c'è stato mai nessuno che ci abbia fatto capire che avevamo superato un limite di superficialità, di così appunto volgarità o
no,
sentiamo che c'è una misura, ma e quella misura lì c'è quando parti dall'opposto, dallo sforzo di ricordarti sempre che, parlo per esempio di Filippo, che stai interpretando un dramma esistenziale di un uomo che appunto non sa se essere un eroe o vivere semplicemente, no? Quello che lui dice.
Che poi, tra l'altro, fa anche capire quanto mestiere, quanto talento ci vuole. Alla fine si dice sempre che forse far piangere è un po' più facile che far ridere, nel senso bisogna essere in grado di portarlo in scena con talento e con mestiere, tutto questo incontro dei mondi. A proposito di talento e di percorsi, questo è un programma in cui io mi prendo di solito la parte del teatro, ma c'è il mio collega Aldo Guidi che di solito si occupa di cinema, e tu effettivamente hai anche, oltre alla storia teatrale di cui un po' abbiamo detto, hai anche un percorso cinematografico molto importante, soprattutto in questi anni, insomma una carrellata di grandi registi, da Virgia Piccioni a Nanni Moretti. Velocemente, perché so che ti sto rubando tempo.
No, dimmi.
Che percorso è? Raccontami questo viaggio pazzesco, perché visto da fuori è...
È molto fortunato, mi viene da definirlo innanzitutto, perché è fatto di incontri davvero notevoli. Hai citato Nanni, Il primo poi che insomma è stato Niccolò Ammaniti, e poi Paolo Virzì, che è stato un altro incontro per me straordinario. Ultimamente Joe Wright, M. Figlio del Secolo, insomma. Personaggi, registi, guide che ti insegnano tantissimo, che artisti veri, visionari veri, autori veri, quindi
la cosa insomma, più importante, più bella, più divertente anche magari invece che hai imparato?
La cosa più importante che ho imparato, mm-hmm. più divertente, più importante che ho imparato? Guarda, sicuramente, e cito un altro regista splendido con cui ho lavorato, che è Massimo Venier, con cui mi ritrovavo in un bar di Milano, in Corso Genova, a parlare del personaggio che avrei fatto per l'ultimo film di Aldo Giovanni e Giacomo.
Sì.
L'abbiamo costruito insieme, abbiamo pensato a un essere umano insieme, l'abbiamo generato insieme, mi sono ispirata a cose che conosco, lui mi ha dato fiducia, è stato un processo di collaborazione meraviglioso che ha, per me meraviglioso, che ha creato una figura femminile, di cui sono molto orgogliosa, che in un contesto di commedia leggera, natalizia, ma piuttosto malinconica, a ben guardare, ha una grande concretezza, ma non per dirmi brava io,
no,
dire che il lavoro
confermo.
È stato così articolato e così spietato, se vuoi, nel tentativo di non lasciare niente di generico. Ecco, allora dovessi dirti la cosa più importante che ho imparato in questi anni è che i personaggi si costruiscono con un grande sforzo e un grande lavoro e con la necessaria collaborazione di tutti quelli che contribuiscono da regia che è fondamentale, a scrittura, anche a costumi. Se no l'essere umano non nasce, ecco, cioè veramente ci vogliono 9 mesi a fare un bambino e non ci vuole un giorno di meno a creare un personaggio che abbia una sua concretezza, tridimensionalità, realtà, ecco. Sì.
C'era anche Lucia Mascino, tra l'altro, in quel film,
c'era anche
di nuovo
Lucia.
Il gruppo che si ricompatta in qualche modo.
C'era anche Lucia
bellissimo.
E ancora nel mio telefono Lucia è associata a un'icona che è il fotogramma del film in cui io la spingo nel lago.
Bellissimo, ottimo. Ci puoi dare
non so se lo sa.
adesso lo scoprirà.
Non so se glielo
mai faremo
detto.
Sapere. No, bello, bellissimo. Grazie Elena. Velocissimamente, prima di salutarti, visto che l'hai citata, ma non so se puoi farlo, ci puoi dare un'anticipazione rapidissima su M, il figlio del secolo?
No,
non si può dire
infatti,
niente.
Mentre lo dicevo, ho pensato, ma cosa sto facendo?
Non si può dire niente. Okay.
Vabbè, fa interpreto Velia Matteotti, questo
okay.
Si sa. Però ecco, altro in realtà non posso dire, ma probabilmente poi insomma
scopriremo
c'è tanto da dire su quel progetto che va ben oltre la mia partecipazione, ecco.
Perfetto, grazie mille Elena, scopriremo vedendo. Intanto ci vediamo a teatro fino all'ultimo dell'anno al Teatro Franco Parenti. Grazie
sì.
Di cuore
a te, ciao Chiara, grazie
ciao,
a tutti,
grazie.
Ciao Saronno!
Evviva! Ciao!
Ciao!
Allora, eccoci. Canzone gentilmente suggerita da Elena Lietti, che ringraziamo, oltre che di essere stata ospite. Bello, che bello incontro anche questo, no?
Sì,
una
davvero.
Voce classica e mitica come quella di Mina con un giovane, una nuova voce, anche, e insomma sta un po' nel solco di quello che stavamo dicendo fino
prima,
adesso.
Certo.
Perfetto, abbiamo anticipato, ti ho rubato una domanda sul cinema, Aldo, direi
benissimo.
Che a questo punto ti cedo volentieri la parola.
Hai fatto benissimo e noi martedì abbiamo fatto una bella chiacchierata invece con Vittorio Mastrorilli, che per chi non lo conosce è praticamente quello che cura la gestione dei due cinema che abbiamo qui a Saronno, il cinema Silvio Pellico e il cinema Prealpi, e abbiamo chiacchierato su quello che sono i film di Natale e abbiamo due grossi eventi che accontenteranno sia i piccoli che i grandi, perché al Silvio Pellico abbiamo, tra l'altro inizia oggi, è la prima nazionale, mentre il domani va addirittura, sarà proiettato negli Stati Uniti, va a Mufasa, che è la nuova avventura di casa Disney, è il prequel del Re Leone del 2019, che a sua volta era un remake del film storico Il Re Leone di animazione, che quest'anno tra l'altro compie 30 anni, Chiara, per cui siamo queste coincidenze, ecco, mentre il film del 2019 in computer generating imaging era praticamente scena su scena su quello che era il cartone animato di 30 anni fa, questo prequel è completamente nuovo. Se vi è capitato di vedere i trailer, è un film spettacolare, devo dire. Racconta praticamente la storia di Mufasa, che è il padre di Simba, quello che sarà poi il Re Leone nel cartone animato, e della sua, diciamo così, fratellanza tra virgolette con quello che poi diventerà Scar, che poi sarà il suo assassino. Non sto rivelando niente perché il Re Leone lo conoscete tutti benissimo, quindi, e devo dire che è un film che colpisce proprio per l'uso proprio della macchina, chiamiamolo l'uso della macchina da presa, perché poi sappiamo che con le moderne tecnologie è tutto ricreato al computer.
Sai dirmi chi sono le voci, Aldo?
Allora, come sempre, sia negli Stati Uniti che in Italia, sono andati a cercare i doppiatori qua famosi, eccetera, eccetera. Abbiamo ancora Mengoni e Elisa del film precedente del 19, ma quest'anno si aggiunge Elodie, che tra l'altro ho letto anche su qualche social che era stata un po' contestata, non so, che sembrava che la sua interpretazione non fosse, tra l'altro Elodie canta anche la canzone principale del film, perché poi il Re Leone ha creato proprio una storia, no? con la sua colonna musicale.
E poi te lo posso dire io invece,
certo.
A fare Scar c'è un giovane attore, anche lui molto in gamba, che si chiama Alberto Boubacar Malanchino, no, è un attore,
certo,
teatrale,
sì,
e cinematografico,
sì.
L'avete visto anche in Doc,
esatto,
che è un'altra bella storia da scoprire.
Bene. E invece per quanto riguarda il Prealpi c'è il nuovo film di Gabriele Salvatores, che è questa Napoli, New York, che è questa storia un po'... Allora, la leggenda vuole che Salvatores abbia ritrovato questa sceneggiatura non utilizzata di Fellini Pinelli.
Niente meno,
poi bisogna vedere se poi è vero, cioè sì, sarà vero, ma poi no. O è magari una cosa anche per il lancio del film, creata un po' a tavolino dagli uffici stampa.
Oh,
siamo a io sì, sono cattivissimo. Siamo a Napoli nel 1949, dice la trama. Celestina è la protagonista, è una bambina povera. La sua casa è stata distrutta dai bombardamenti e lei ha perso quel poco che aveva. Sua zia Amelia non è più in grado di occuparsi di lei, ha una sorella Agnese che è andata a vivere in America e ha anche un fratello Sasà che non fa altro che mettersi nei guai. L'unica persona di cui Celestina si fida e Carmine, che è un bambino buono ma un po' scapestrato, e i due cercano insieme di tirare avanti come meglio possono, sostenendosi a vicenda. Un giorno un marinaio americano che si sta imbarcando per New York chiede a Carmine di sbarazzarsi addirittura di un cucciolo di giaguaro, sono le cose che capitavano nel dopoguerra, promettendogli una ricca ricompensa, ma quando l'uomo parte senza pagarlo, il bambino e Celestina lo inseguono e finiscono sul piroscafo che li porterà appunto oltreoceano. E questo è l'inizio di questa avventura, con un cast appunto, con i due ragazzini Dea Lanzaro e Antonio Guerra, ma soprattutto Pier Francesco Favino che ritroviamo anche in Maria, questo film, questo biopic o biopic come preferite,
biopic dicono adesso, sì, all'americana,
esatto, biopic, con Angelina Jolie e appunto Pier Francesco Favino nel ruolo del suo maggiordomo, ma c'è anche una Alba Rovacker che fa la donna di servizio.
È ovviamente Maria Callas, Maria.
Ovviamente Angelina Jolie e Maria Callas, ma forse ne riusciamo a parlarne nella prossima puntata di questa trasmissione, il 2 di
gennaio.
Di gennaio ci troverete qui a parlare ancora. Vi ringraziamo.
Grazie Aldo, tra l'altro è un film che mi incuriosisce molto questo, perché ho scoperto dopo che Maria Callas per lungo tempo è stata per l'Italia Maria Meneghini Callas,
certo.
Lanciamo questo amo e poi ne riparleremo. Grazie Aldo e grazie,
ne approfittiamo per fare gli auguri.
Buon Natale, buon anno, noi ci ritroveremo appena dopo le feste. Grazie al nostro nuovo regista De Luca.